This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
La storia in podcast di Focus.
Roma, 16 marzo 1978. Militanti delle Brigate Rosse rapiscono il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Benvenuti alla terza puntata della trattativa, la docuserie di Storia in Podcast, con gli audio mai ascoltati della Commissione Moro e l'inedito diario autografo di Amintore Fanfani. A proposito, su storiaimpodcast.focus.it tutte le foto esclusive. 30 marzo, la direzione della Democrazia Cristiana decide di respingere ogni trattativa. Comincia la linea dura. Alcuni giorni dopo la stessa decisione verrà confermata dai cinque partiti della maggioranza. Luigi Zanda la ricorda così.
L'idea che fosse possibile una trattativa in realtà non fu immediata. Mi sembra che passarono almeno un paio di settimane prima che emergesse una linea tendente alla trattativa, e devo dire anche che per la mia memoria era anche una linea non precisa, perché la trattativa in quelle circostanze è molto complessa anche da definire. Bisogna trovare contatti con chi trattare, bisogna avere anche un'idea di che cosa dare in cambio. E su questo io non ricordo dichiarazioni che oggi posso considerare significative. Le Brigate Rosse, a mio parere, qui esprimo una mia opinione personale, non avevano nessuna intenzione di trattare. Se avessero avuto voglia di farlo, non avrebbero resa pubblica soprattutto la prima lettera di Moro. Quella letta per l'appunto a Cossiga, nella quale Moro raccomandava in modo anche stringente la segretezza per poter avviare un rapporto tra lo Stato e le Brigate Rosse. Questa richiesta di Moro fu violata dalle stesse Brigate Rosse, che poi dopo qualche giorno fecero trovare il testo di questa lettera, poi venne resa pubblica. Io in quel momento ebbi la sensazione che la partita fosse già stata definita dalle BR, che avessero già definito quale sarebbe dovuto essere l'esito del sequestro Moro.
Nel corso dei 55 giorni della detenzione di Aldo Moro, il Partito Comunista e il suo organo di stampa L'Unità si faranno portavoce della linea della fermezza nel rifiuto del ricatto e della contrattazione con l'organizzazione rivoluzionaria. Il 13 aprile 1978 L'Unità darà alle stampe un editoriale intitolato «Perché non bisogna trattare», nel quale spiegherà che di fronte alle mosse dei brigatisti occorre tenere ben fermo il rifiuto intransigente, il no più risoluto ad ogni ricatto, anche se dire queste cose pesa di fronte al fatto che in gioco è anche una vita umana. Così Luciano Violante, politico, ex magistrato e accademico italiano, già presidente della Commissione parlamentare antimafia e della Camera dei Deputati, oggi presidente della Fondazione Leonardo, ricorda la posizione comunista.
Queste sono scelte tragiche, sono definite così nella filosofia del diritto. cioè quelle scelte che comportano sempre un costo, qualunque tipo di opzione si prende. Come lei giustamente ha detto, ce ne sono due profili in questa tragica vicenda. Il profilo etico e quello pratico. Quello etico è questo, quello che noi avremmo fatto per Aldo Moro l'avremmo dovuto fare per qualunque altro tipo di sequestro. Nel senso che l'indomani se le biere sequestravano un postino chiedendo un passante, chiedendo in cambio che venissero scarcerati alcuni terroristi, dovevano farlo. Ed evidentemente a questo punto era difficile chiedere alle forze di polizia di correre il rischio di farsi ammazzare dai brigatisti per poi scarcerare gli assassini, no? È evidente, quindi questo era un profilo. Devo dire, a questo proposito, mi è capitato più volte di discutere del tema con Francesco Cossiga. Lui mi diceva questo: ma guardate, voi non capite una, voi comunisti, cioè, non capite una cosa, che per noi la famiglia viene prima di tutto, per voi lo Stato viene prima di tutto. Quindi c'è la divergenza qui, nel senso, sui fondamentali. Quindi questo è il dato di carattere etico. Quello di carattere pratico era questo, che la trattativa non è mai stata chiesta. Le birre non hanno mai chiesto di trattare. E come sappiamo dai documenti, erano molto divisi al loro interno sul che fare e quindi si erano bloccati su questo. Terzo dato pratico sempre, ci sono stati vari casi di sequestri di persona, però tipo di criminalità ordinaria, non di criminalità terroristica, in cui il sequestrato, nonostante il pagamento del riscatto, era poi stato ucciso. E quindi c'erano tutta una serie di dati che deponevano nel senso che quella era una strada non praticabile, tanto per ragioni etiche, soprattutto politiche, io direi meglio, quanto per ragioni pratiche.
In merito alla posizione di allora del Partito Comunista, un'idea diversa da Violante l'ha invece Claudio Martelli.
Secondo me il Partito Comunista divenne protagonista del partito della fermezza, dello schieramento della fermezza, perché sentiva che si stava consumando qualcosa che, come poi disse Rossana Rossanda, era contenuto nel suo album di famiglia. Cos'è stato il terrorismo rosso? È stato innanzitutto la scissione eretica di una parte del comunismo italiano che si riteneva essere quella ortodossa, quella più legata alle origini, e in particolare più legata alle origini partigiane, alla resistenza, contro il comunismo legale e di potere. È il comunismo rivoluzionario, fedele alle origini, che si rivolta contro il tradimento, tra virgolette, del comunismo di potere. Sarebbe interessante chiedersi perché a quel punto non rapirono Berlinguer anziché Moro, ma probabilmente perché calcolarono che il rapimento di Berlinguer li avrebbe danneggiati agli occhi delle masse operaie o comunque di quelli che loro pensavano potessero diventare i loro interlocutori e i loro seguaci.
Questo quanto ci ha detto Violante rispondendo indirettamente alla tesi di Martelli.
All'origine certamente erano pezzi, come dire, che erano maturati nell'ambito del PC Emiliano soprattutto, no? E poi abbiamo preso la loro strada in modo tutto, anzi in modo fortemente antagonista nei confronti. Ma il nostro problema non era quello. Il nostro problema è che, conoscendo abbastanza a fondo a che cosa può, per ragioni storiche, per ragioni culturali, teoriche, a che cosa può portare una visione faziosa della lotta di classe, e così via, dell'uso delle armi in un contesto democratico, eravamo più consapevoli e più preoccupati noi di quello che poteva accadere, piuttosto che altri. Il movimento operaio ha conosciuto momenti di violenza, ma proprio perché li ha conosciuti sa come fermarsi.
Questa è l'idea che si è fatto Luigi Zanda sulla posizione del PC di allora.
Beh, ricordo che la fermezza comunista fu, perché il Partito Comunista fu il primo a esporre pubblicamente la linea della fermezza e quindi in qualche modo fu anche il partito politico che aiutò più di altri a determinare la linea dello Stato. La tesi che il PC fosse intransigente per via del fatto che le Brigate Rosse fossero rosse, non, francamente non mi convince, perché il PC fu intransigente anche con altri terrorismi di alta natura. Penso che la politica della fermezza dello Stato vada inquadrata nei fatti di quel tempo. E il terrorismo italiano aveva una maggiore intensità di quello di altri paesi ed aveva anche esplicite motivazioni insurrezionali. C'era questa continua richiesta anche trasversale di riconoscimento da parte del terrorismo, che voleva essere riconosciuto come un avversario dello Stato, quasi uno Stato dentro lo Stato. Quindi, insomma, gli elementi di pericolo sono tanti. Io non so cosa sarebbe successo dell'Italia se fosse stata adottata nei confronti del terrorismo una linea meno intransigente, ma so che con l'intransigenza è stato battuto.
Quanto alla posizione socialista, questa la ricostruzione di Luciano Violante.
Quanto alla questione socialista, questa cosa va collocata nel quadro del conflitto molto teso, molto duro che c'era tra PSI e PCI all'epoca, che fu in qualche modo rinfocolato dal fatto che un dirigente socialista dell'epoca, Signorile, essendo sentito dalla commissione d'inchiesta sulla vicenda, aveva fatto capire che sostanzialmente la scelta per la trattativa che aveva fatto Craxi nel congresso di Torino era una scelta dettata dalla convenienza di spaccare l'asse di CPC e di, come dire, presentarsi come il paladino della trattativa della famiglia, dei diritti della persona e così via, contro lo statalismo, diciamo, cieco, marmoreo del PC. Quindi questo non fece che accentuare, come dire, il dato di scontro che c'era. Poi non so quanto di questo fosse vero, no? Probabilmente Craxi, che era un fine politico, aveva colto in quel tema un suo spazio particolare e quindi cui poteva ben occupare un campo segnato dalla divisione del rapporto tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista.
L'inedito diario scritto da Mintore Fanfani nel 1978.
Venerdì 31 marzo. Grande spazio alla lettera di Moro, però svalutata come libera espressione dell'autore, certamente costretto dai rapitori. Al pomeriggio alla Camilluccia, vertice DC. Concluso con un'anime intesa sulla fermezza DC di fronte ai ricatti. Mandato al governo di affrontare i problemi tattici in consultazioni con i partiti che lo sostengono.
Torniamo all'audizione di Craxi in commissione Moro.
A Roma il lunedì pomeriggio si svolgeva, ero stato invitato ad una riunione presso la presidenza del Consiglio dei partiti della maggioranza di allora. La riunione era presieduta dall'onorevole Andreotti. Alla riunione partecipava il ministro degli interni Cossiga e in parte anche il sottosegretario alla presidenza, onorevole Evangelisti. Si trattò della prima ed unica riunione che governo e capi di partito tennero in forma collegiale per tutto il corso della vicenda Moro. Successivamente il Presidente del Consiglio incontrò solo separatamente i segretari dei partiti della maggioranza. In quella riunione Cossiga diede un'ampia informazione circa tutte le operazioni di polizia e tutte le indagini che erano state compiute e che erano in corso. Nelle dichiarazioni dei vari segretari dei partiti emerse una linea di fermezza. Furono avanzate richieste di chiarimento sull'andamento delle indagini. Si incoraggiò il governo ad utilizzare tutti i mezzi e tutte le forze disponibili. Zaccagnini in particolare fece un intervento molto accorato. Ricordo che per tratti lesse un testo scritto e preparato in precedenza. disse in sostanza che bisognava fare l'impossibile per salvare il presidente Moro, e disse anche di temere che di fronte ad una fine cruenta della vicenda avrebbero potuto verificarsi reazioni gravi e incontrollabili e anche reazioni armate. Ricordo bene che al termine della riunione l'onorevole Zaccagnini, prendendomi da parte, mi ringraziò per le cose dette al congresso di Torino, per la posizione assunta dal Partito Socialista e mi disse che contava molto sulla nostra solidarietà. Questo avvenne il lunedì 3 aprile.
Il comunicato numero 4 delle Brigate Rosse è una copia della lettera di Moro al segretario della DC Benigno Zaccagnini. Moralmente sei tu ad essere al mio posto, dove materialmente sono io. A Roma, nello stesso giorno, alla Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti risponde alle interrogazioni parlamentari sul deputato Aldo Moro e sull'uccisione degli agenti della sua scorta. Afferma la volontà del governo di applicare la linea della fermezza e di escludere ogni ipotesi di trattativa con i terroristi.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, a 19 giorni dal tremendo avvenimento di via Mario Fani, si presenta oggi al governo la prima occasione di parlarne pubblicamente e proprio dalla tribuna parlamentare più di ogni altra qualificata ad esprimere i sentimenti della nazione. Vero è che durante le dichiarazioni stesse di presentazione del nuovo governo, nella seduta del 16 marzo, ancora sconvolti dalla notizia della tragedia compiutasi poche ore avanti, ci sentimmo dominati da un'angoscia indicibile che influì anche, ma con una risposta di alto valore politico, sull'ordine dei nostri lavori. Le informazioni che ci avevano agghiacciati, ancora incalzanti e quasi tumultuose, erano indistinte nei particolari, nella successione dei tempi, nella possibilità di una ricostruzione dei fatti. Ma nemmeno oggi, a quasi 3 settimane dal tragico evento, siamo purtroppo in grado di poter fornire alla Camera sicuri elementi conoscitivi sui responsabili, sulla estensione della rete di complicità, sulla ubicazione del tenebroso luogo dove è tenuto sequestrato l'onorevole Moro. Il 29 marzo, per il tramite di uno dei collaboratori dell'onorevole Moro, al quale era pervenuta in modo tale da non potersi rintracciare il latore, è stata consegnata al Ministro dell'Interno la lettera a lui diretta, che poche ore dopo, in difformità dal suo carattere riservato, veniva clandestinamente resa di pubblica ragione ad opera dei rapitori. Il collaboratore dell'onorevole Moro comunicava al ministro Cossiga di avere ricevuto contemporaneamente altre 2 lettere, indirizzate l'una alla famiglia e l'altra allo stesso collaboratore che ne riferiva. Una attenta e competente valutazione del testo della lettera indirizzata all'onorevole Cossiga ha indotto gli esperti a ritenere che la lettera è stata materialmente scritta da Aldo Moro, ma non è moralmente a lui ascrivibile. La paternità del misfatto è stata assunta da quelle cosiddette Brigate Rosse, che attraverso la rivendicazione di ormai innumeri episodi, luttuosi o no, ma tutti caratterizzati da una crudele spietatezza, sembrano contestare integralmente il sistema politico della Costituzione repubblicana, in nome di un esasperato massimalismo classista che come tale dovrebbe sovvertire dalle radici ogni pluralismo ed ogni metodo di democratica evoluzione. Il 16 marzo, con l'efferato assassinio di 5 persone e la cattura dell'onorevole Moro, la gravità della situazione ha raggiunto, oltre ogni dubbio, il suo acme impressionante. Questa chiara consapevolezza della realtà italiana comporta che alle insidiose difficoltà del momento si risponda innanzitutto respingendo nel modo più fermo ogni accettazione di ricatto. Quale mai patteggiamento potrebbe essere tollerato, oltre che inibito dalla coerenza della nostra identità costituzionale, verso gente le cui mani ancora grondano del sangue di Coco e della sua scorta, di Croce, di Palma, di Berardi, di Casalegno e delle 5 vittime di Via Fani?
Quel 4 aprile 1978, ricordato attraverso l'archivio di Radio Radicale, sarà la prima volta dopo il rapimento e l'eccidio della sua scorta che si tornerà alla Camera a parlare del caso Moro. Tra le repliche di quel giorno anche quella di Marco Pannella, leader del Partito Radicale.
Fummo i soli, il suo Presidente del Consiglio, il 16 marzo, a rifiutare di tradurre in un diktat delle Brigate Rosse quel dibattito che doveva essere più invece approfondito e sereno sulla politica e sul governo di cui il nostro Paese aveva bisogno e ha bisogno in questo momento per combattere la criminalità politica e comune. Riteniamo che oggi questo dibattito sia una finzione e la scelta che avete fatto, rispondere alle interrogazioni non alle interpellanze. Una volta di più, appunto, sminuzzando come fate da 14 mesi in una litania di comunicazioni senza possibilità di vera risposta, la necessità di un dibattito sull'ordine pubblico che da 14 mesi avete negato al Paese, voi e la vostra maggioranza. Da 14 mesi, malgrado impegni nei gruppi, nelle conferenze dei capigruppo, qui in aula, non avete tollerato che il Parlamento repubblicano vi desse il sostegno delle sue critiche, della sua polemica e delle sue opposizioni, e non avete consentito alla opposizione non violenta di esprimere lei qui le sue preoccupazioni e le sue indicazioni alternative. Oggi ve le ritrovate trasmesse dai vostri servizi di Stato abbinate al crimine dei violenti. Le cose che abbiamo detto qui oggi vengono riprese e condite all'interno delle cronache del processo di Torino. La condizione delle carceri che oggi diventa alibi per i criminali di Torino. La situazione con la quale voi state e avete tentato di rispondere in questi 14 mesi, che in realtà vi ha portato solo a delle sconfitte, è l'unica cosa che possiamo oggi registrare. Non avete voluto da 14 mesi dibattito sull'ordine pubblico, non ce l'avete consentito oggi, non ce lo consentirete nemmeno perché mentite fra 4 giorni, perché sul bilancio dello Stato non avremo il tempo di fare un vero e autonomo dibattito sull'ordine pubblico. Perché in realtà c'è una cosa, colleghi della maggioranza, da 14 mesi questa maggioranza, questo governo, questo Stato sono battuti dalla criminalità politica di poche decine o centinaia di delinquenti e di criminali che hanno scelto la politica dell'assassinio come politica alternativa e al quale avete consentito in realtà di installarsi nel Paese come unica opposizione alla quale si è dato il diritto di esprimere il suo pensiero. L'unico veicolo oggi, signor Presidente del Consiglio, al di là delle ipocrisie.
Il diario di Fanfani del 1978 continua a farci da guida per la nostra docuserie.
Martedì 4 aprile giunge una seconda lettera di Moro. Zaccagnini la fa qualificare di inattendibile. A me sembra meriti attenzione. E quando alle 20:30 Zaccagnini mi chiama, io lo dico a lui e agli altri. Non contesto il dovere dello Stato e del partito di non trattare, anche per non rafforzare le BR rispetto al prigioniero. Ma ciò non esonera il governo dal fare tutto ciò che deve per ridurre la oppressività delle Brigate Rosse e metterle in difficoltà, per renderle più ragionevoli anche nel trattamento di Moro. E ciò non impedisce ai congiunti di fare ciò che ritengono lecito per affrettare la sua liberazione. Chiedo che Zaccagnini dia prova di solidarietà alla famiglia, andando a rendere omaggio di solidarietà alla moglie, ed a spiegarle la linea di condotta suddetta che tutti dichiarano adottabile. Propongo, infine, che Zaccagnini riduca il numero dei compartecipi alle sue decisioni a due o tre, esempio presidenti dei gruppi, che consulti i più rappresentativi membri della direzione per prepararla ad ascoltare proposte organiche di azione che Zaccagnini e i suoi compartecipi saranno in condizione di fare. E poi si andrà al Consiglio nazionale.
Dal diario di Amintore Fanfani emergono tormenti, divisioni, incomprensioni tra gli esponenti della Democrazia Cristiana, comprensibili secondo Luciano Violante.
Era un loro dirigente politico che era stato sequestrato, soprattutto, come dire, il capo di una strategia. E quindi sono comprensibili i problemi, i drammi che lacerarono quel partito, molto più del nostro. Quindi io guardato sempre con molto rispetto a quello che era l'atteggiamento del DC, la posizione di Zaccagnini, che fu una delle persone che mi contattò. Però. E capisco come si muovessero varie tensioni. Anche ho detto anch'io andare a parlare con la vedova, non ancora vedova, insomma, con la signora Moro, con i figli, la famiglia. E quindi sono perfettamente comprensibili. Guardi, come ho detto, sono scelte tragiche. Ci sono stati degli errori nell'essere rigidi, ci sarebbero stati dei gravi errori nel fare la trattativa. Alla fine noi abbiamo vinto. Vorrei che fosse chiaro questo. Abbiamo vinto su quella linea lì, non su altre linee.
Luigi Zanda, segretario portavoce di Francesco Cossiga al Ministero dell'Interno dal 76 al 78 e poi in seguito alla presidenza del Consiglio dei Ministri con il primo e il secondo governo Cossiga, così ricorda la drammatica reazione di Francesco Cossiga alla tragedia di Aldo Moro.
La reazione di Cossiga è stata un po' sotto gli occhi di tutti, è cambiata la pelle della faccia. Si sono imbiancati improvvisamente i capelli. Cossiga direi che ha sofferto fisicamente la morte di Moro, lui era molto legato, lo considerava non solo il suo maestro politico, ma anche la personalità che più di chiunque altro l'aveva promosso nella sua carriera politica, l'aveva scelto, tra l'altro l'aveva scelto Moro come ministro dell'Interno. E quindi il legame non era soltanto di riconoscenza per l'insegnamento politico, ma anche di riconoscenza per il fatto di essere stato scelto da Moro.
La linea della fermezza e la contrarietà alla trattativa verrà ribadita dal PC il 28 aprile, illustrata in un editoriale in cui si legge: quando diciamo nessuna concessione intendiamo dire no a qualsiasi atto che significhi entrare in un qualsiasi rapporto contrattuale con le BR. Tale sarebbe anche un cosiddetto patteggiamento muto tra Strato e BR, cioè uno scambio di prigionieri da compiere tramite gesti cosiddetti autonomi, in realtà calcolati nell'illusione di ottenere una contropartita. Per Luciano Violante la linea della fermezza cementò la società italiana di quell'epoca.
Quello che importa è che quella linea della fermezza innanzitutto rinvigorì anche un rapporto nella società italiana. Perché guardi, che poi capitava che i figli del proletariato erano uccisi, i figli della buona borghesia politica erano salvati, e beh, questa non funziona, insomma, avrebbe rotto. Se lei legge un po' i rapporti interni delle BR, si capisce quello che loro avevano visto come segno della loro sconfitta era che poi c'erano i comitati di quartiere che si univano contro il terrorismo, la gente comune. Il fatto che la società è contro di loro è stato agevolato dal fatto che c'era una forza politica che teneva molto duro il segno e faceva pedagogia. Eravamo noi magistrati che andavamo nei comitati di quartiere a spiegare che cosa stava nelle fabbriche. E io ricordo le prime file al Lingotto delle fabbriche, ci facevano il segno della P38 contro Parlavano. Ma insomma, questo era, come dire, un dato che faceva parte un po' del quadro dell'epoca.
Siamo alla fine della terza puntata, alla prossima.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.